Padre di ogni bontà e di ogni misericordia, noi non cessiamo di stupirci delle tue meraviglie e di come tu operi nella nostra vita. Ti rendiamo grazie perché ogni giorno sei capace di farci gustare cose nuove e porti al bene ogni cosa. Grazie perché ci doni ogni giorno Gesù. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu sei sempre con noi, sei vivente e risorto e continui a portarci sempre più avanti e sempre più in alto nel cammino che ci conduce alla pienezza della luce, alla pienezza della nostra verità di uomini e di donne. Grazie per la tua pazienza, per la tua pedagogia, per come tu ci vuoi condurre a diventare come te. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ti ringraziamo perché per quest'opera tu la compi attraverso lo Spirito Santo e noi ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché veramente tu crei e ricrei la nostra vita. Tu sei in grado di rimetterci ogni giorno nella via della verità, perché tu sei colui che ci insegna la verità tutta intera. Grazie per la tua opera instancabile, per la tua creatività. O Maria, madre della speranza, tu che vigili sempre su di noi come una madre che vigila accanto ai figli, nella discrezione, nel silenzio, nell'attesa e nella fiducia. Intercedi continuamente per noi perché il Signore Gesù ci conceda ciò che è necessario alla nostra pienezza di vita. Amen. Prima di riprendere questi versetti, che sono i versetti che vanno dal 45 al 50 e che ho intitolato, a cui ho dato il titolo Gesù Cristo, nuovo Adamo, volevo leggervi una pagina di Giuliana di Norwich. Maurizio l'aveva trovata su internet, me l'ha mandata, io ci avevo mandato per diverse pagine, ma io ho visto che questa potrebbe essere ancora utile per entrare sempre di più in quello che stiamo leggendo di Paolo e stiamo meditando. È proprio quella frase, è la quinta affermazione che Gesù dice a Giuliana. Quando il Signore mi disse: tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà bene, in questa espressione la mia anima colse diverse maniere di intendere. Una era questa: Gesù vuol farci sapere che egli non solo bada alle cose nobili e grandi, ma anche a quelle umili e piccole, a ciò che è modesto e semplice. Questo è il suo pensiero quando dice: ogni specie di cosa sarà bene, anche le cose piccole. Egli vuole che sappiamo che anche la cosa più piccola non sarà dimenticata né perduta. Un altro significato è questo: sono tante le azioni cattive fatte davanti ai nostri occhi e sono tanti i mali che ci sembra del tutto impossibile che le cose possano giungere a buon fine. Noi ci affliggiamo su queste cose, quante volte no? Il mondo va male, quante cose negative, quanto brutto, no? Noi ci affliggiamo su queste cose senza riuscire ad entrare nei piani di Dio come dovremmo. Ciò succede perché la nostra ragione è così cieca e debole che non riusciamo a conoscere la stupenda sapienza, la potenza e la bontà della Trinità Beata. Nelle parole «tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà bene» è come se nostro Signore dicesse: accetta ora con fede e fiducia e alla fine, estrema, tu vedrai perfettamente in pienezza di gioia. Capite sul tema della risurrezione, no? Accogli questa decadenza del nostro essere e questa, quella che è stata chiamata carne, questa debolezza, questa fragilità, questa corruzione, accettala e alla fine tu vedrai perfettamente in pienezza di gioia. Queste parole ci devono confortare nel pensiero di ciò che Dio farà più tardi. Quindi questa fiducia nell'oltre, ecco la speranza cristiana, ecco la capacità di vedere nell'oggi ciò che ancora non è sviluppato. È come il contadino che, guardando al seme, vede già la pianta, sa guardare già la fiducia, con fiducia, no? Cioè la persona che ama vede in colui che egli ama la possibilità di uno sviluppo. La mamma che vede nel suo bambino vede già un grand'uomo, ma è piccolino, niente. Cioè noi non sappiamo ancora cosa saremo, ecco questa, allora accetta con fede e fiducia e alla fine estrema tu vedrai perfettamente pienezza di gioia. Queste parole ci devono confortare nel pensiero di ciò che Dio farà più tardi. C'è un'opera che la Santissima Trinità compirà nell'ultimo giorno. Quale opera sarà e come si realizzerà resta ancora ignoto a tutte le creature fino a quando sarà compiuta. Cioè fidati, perché vedete che i mistici hanno questa... Guardate che i mistici non sono sollevati da terra un paio di metri o un paio di spanne. I mistici sono coi piedi in terra, cioè sono coloro che leggendo le cose con l'occhio di Dio hanno una visione più reale, più profonda, più vera. Non si lasciano ingannare dall'apparenza, ma sanno andare oltre. E questo andare oltre è una visione globale, una visione piena. Bene, torniamo a noi. San Paolo stava parlando di come lo stile di Dio, no? Questo stile di vita, e ora dal versetto 45 comincia a dire, sta scritto, il primo Adamo, il primo uomo, Adamo, il primo uomo è Adamo, divenne essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Allora, la risurrezione di tutti noi in Cristo, dice Paolo, cioè che noi siamo risorti in Cristo, ricordate il tema della primizia, no? Siamo legati già a Lui, cioè Lui è già in sé, ci siamo già tutti noi, ecco. Quindi questa nostra risurrezione in Cristo, dice Paolo, si può leggere anche nel racconto biblico della creazione, laddove si dice il primo uomo divenne essere vivente. Questo vuol dire, cioè il primo uomo... essere vivente, non dice che il primo uomo Dio lo fece essere mortale, no, essere vivente, cioè Dio fin dall'inizio ci ha destinati ad essere viventi. Noi non siamo destinati alla morte, la destinazione ultima fin dall'inizio è la vita, non la morte. La morte è un incidente di percorso, no? Ricordate che il libro della Sapienza dirà è per l'invidia del separatore che la morte è entrata nel mondo. All'inizio non era così, Dio non ha creato la morte, e quindi la morte è un incidente di percorso, quindi l'uomo è stato fatto come essere vivente. Il nuovo Adamo, che è Cristo, ecco qui il nuovo Adamo, infatti di parla, no? Quindi il nuovo Adamo, o lui lo chiama l'ultimo Adamo, l'ultimo vuol dire definitivo, ultimo vuol dire quello dopo il quale non c'era più nessuno, cioè primo Adamo è quello che Dio ha creato essere vivente, ma l'ultimo, che è Gesù Cristo, quello che dopo di lui non c'era più nessuno, non è che poi sarà il terzo Adamo, poi, no, l'ultimo, definitivo, chiamiamolo così, l'Adamo definitivo, ecco, che è Cristo, e con la sua risurrezione, come nuova creazione, è stato costituito come spirito datore di vita. Lo sentiamo, infatti dice proprio così. L'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. Cosa vuol dire vivificante? Vuol dire che dona la vita, cioè che porta alla vita, è datore di vita. Gesù è colui che dona la vita. Il nostro primo Adamo è stato costituito come spirito essere vivente, ma in realtà ci ha portato la morte, è stato, come dire, mortificatore, cioè portatore di morte. Il nostro Cristo, invece il secondo Adamo, è colui che è vivificatore, colui che porta alla vita. dove mortificazione e vivificazione vuol dire portare la morte e portare la vita, no? Per quello che a me non piace quando si parla di penitenza chiamarle mortificazioni, non sono mortificazioni. Ai bambini, quando ero in oratorio, dicevo in quaresima bisogna fare le, e loro sapevano, non dicevano le mortificazioni, le vivificazioni, sì, sono le vivificazioni, perché quando io poto un albero non si mortifica ma si vivifica, perché l'albero sembra mortificato ma in realtà spuntano nuovi. Guai se noi non abbiamo la capacità di dire dei no alla nostra vita, non saremo mai vivificati, saremo soltanto portatori di morte, perché fuori di dire sì a tutto quello che sento, a tutto quello che voglio, a tutto quello che mi piace, io divento uno che porta morte, perché se non sono capace, ricordate, io sono la vite, voi i tralci, no? E i tralci, dice, portano più frutto se il padre li pota. Il padre mio è l'agricoltore, è il viticoltore, colui che pota questi tralci, perché portino più frutto. Allora, quello che Gesù porta è la vivificazione. È chiaro che entrare nella risurrezione di Cristo non è entrare in una via facile, eh? Non è la bacchetta magica che tac, no? È entrare in una logica che è una logica di vita, ma una vita a caro prezzo, una vita anche a costo di dare tutto se stesso, di perdersi, no? Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto, ecco la vivificazione. Il coraggio di morire per poter risorgere, il coraggio di dire dei no che sono vivificanti per poter avere poi la vita. E allora ecco Paolo che allora diventa spirito. Allora poi dice, non vi fu prima il corpo spirituale, ma il naturale e poi lo spirituale. Cosa diavolo sta dicendo ancora? Che qui, cioè vuol dire che c'è stata una progressione, cioè Dio ci ha portato da un meno a un più. Cioè noi eravamo antropoi psichicoi, uomini, come dire, fragili, deboli, mortali, caduchi o caduci, non so bene come si dice bene, perché lì quando sono i chi e i, non si sa mai il co, se diventa ci o diventa chi, perché l'italiano è abbastanza complicato e poi ci sono diverse scuole che dicono che pontificano in maniera diversa, comunque si fa l'esperienza della caducità, diciamo così, ecco, così siamo, tagliamo la testa al toro, ecco. D'altra parte però facciamo questa esperienza, ma in realtà siamo chiamati a diventare poi spiritualizzati, non nel senso, come dicevo prima, di eterei, impalpabili, no? Ma plasmati dalla vita nuova, dalla vita stessa di Dio. Quindi non vi fu prima il corpo spirituale, ma prima ci fu quello psichico, cioè quello corruttibile. Poi quello plasmato dallo Spirito, cioè Dio fa le cose con ordine. Cioè noi siamo partiti dalla morte, ma Dio ci ha portato alla vita. Esattamente quello che dice la Giuliana di Norwich, no? Quando dice che tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà bene. Non dice che ogni specie di cosa è già bene, no, sarà bene. Cioè Dio porta a compimento ogni cosa al bene. Ricordate che San Paolo dirà, tutto collabora al bene di coloro che, secondo il progetto di Dio, sono chiamati ad essere pienamente realizzati nella santità, cioè nella vita in Cristo, nella vita spirituale, spirituale nel senso di spirito, Spirito Santo, per non finire in questi spiritualismi un po' eterei e impalpabili, cose che non sono secondo il Vangelo. E ancora, riprende, vedete come Paolo, i suoi discorsi, il suo modo di procedere non è un modo di procedere che segue la nostra logica, La nostra logica è una logica che va in maniera lineare. Paolo è un ebreo ed è un orientale, il suo modo di ragionare è circolare, cioè passa sugli stessi punti ampliandoli di volta in volta, un po' come una specie di procedimento a spirale, no? cioè tu continui come una scala a chiocciola, no? Sa, giri sempre, e se tu sali su una scala a chiocciola in una torre antica hai l'impressione di non andare mai su, perché guardando dei finestrini ti trovi sempre allo stesso punto. In realtà stai salendo impercettibilmente, ripassando sugli stessi punti in maniera più elevata. È quello che fa San Paolo. Quindi è partito il primo Adamo, Adamo essere vivente, secondo Adamo spirito vivificante, non vi fu, adesso dice il primo uomo tratto dalla terra è fango, il secondo uomo viene dal cielo, è un modo per dire Dio, cioè il primo è caduco, il fango è qualcosa che basta piove, si disfa, i mattoni crudi, pensate cosa erano i mattoni crudi, quando pioveva molto, siccome in Oriente, in Terra Santa, comunque le case costruite con mattoni crudi, per fortuna che lì piove poco, perché se ci fosse stata una pioggia che durava più di qualche giorno, è chiaro che uno si trovava con un mucchio di fango invece della casa, perché i mattoni poi si scioglievano impregnandosi, invece con un acquazzone che dura anche 2 o 3 giorni non succede niente, non succede un granché, però qualora la pioggia dovesse durare parecchio, pensate al monsoni, no? È chiaro che è molto meglio avere una capanna di legno che dei mattoni crudi, perché sennò ti trovi col tetto in testa. Allora, dice, il primo uomo è un uomo fragile, ecco. Pensate a cosa vuol dire quando noi abbiamo un termine preso dal greco, fittile. Fittile vuol dire proprio, deriva, vuol dire questa, essere di creta, no? Qualcosa quindi di fragile, basta un colpo e questo si incrina, si rompe, no? Quindi il primo uomo è fragile, caduco, invece il secondo viene da Dio, cioè non è l'uomo che è nato della fragilità, ma è l'uomo che è stato donato dal Padre, è il figlio, e venendo da Dio è vita. E se tu sei, e vedete che ritorniamo, se tu sei inserito in Lui, che è la primizia, anche tu diventi vita. Anche tu partecipi della sua vita, e sempre per ripetere, fino all'esasperazione, vedete che Paolo ritorna sui stessi testi, che la risurrezione di Gesù Cristo non è un evento unico e irrepetibile che riguarda solo Lui, ma riguarda tutti noi, perché siamo legati a Lui. L'ho già ripetuto in tutte le salse anch'io, ma perché di fatto Paolo non fa se non ripetere questo, cioè vuol far entrare nella testa di questi benedetti corinti che... Guarda che la risurrezione non è un optional nella vita umana, perché se tu togli la risurrezione cadi nel non senso, cadi nella disperazione, cadi nel relativismo, tanto non c'è niente che dura. Allora, quale, ripeti di nuovo, vedete quante volte lo ripete, poi dice, quale è l'uomo tratto dal fango? Così sono quelli tratti dal fango, cioè tutti quelli che sono eredi di Adamo fanno l'esperienza di Adamo, fragilità, morte, peccato. E poi aggiunge, quale è il celeste, Gesù, colui che viene dal cielo, celeste non nel senso che viene, ma viene da Dio, Gesù, così saranno i celesti, cioè quelli che uniti a Lui vengono da Dio. Allora, è come se Paolo dicesse, decidi da che parte vuoi stare. Vuoi stare con il vecchio Adamo? Mieterai morte. Vuoi stare con il nuovo Adamo? Raccoglierai vita definitiva, vita piena. Farai l'esperienza della risurrezione, che non è semplicemente l'attesa di qualcosa che succederà dopo, ma è molto di più. La risurrezione è il riconoscere che Gesù è datore di vita e quindi ridà senso a tutta la mia vita. E quindi non solo io porto dentro l'impronta del vecchio Adamo, polvere, quindi corruzione, morte, ma, e quindi questo è il primo legame, sono legato con Adamo, porto dentro tutta questa realtà, e quindi questo viene dal mondo, mentre Gesù viene dal mondo di Dio. E quindi attraverso Gesù noi siamo candidati alla vita, alla risurrezione, chiamiamolo in un'altra maniera se volete, trasfigurazione, trasfigurazione è la traduzione letterale della parola greca metamorfosi. A noi la metamorfosi, capite? Cioè trasfigurare, qualche volta ci dà l'idea di, che so, qualcosa che passa da una cosa all'altra, no? Invece la metamorfosi veramente è l'idea di, pensate cosa vuol dire il bacco da seta, no? Che diventa farfalla. Cioè è una vera trasformazione, ecco. Trasfigurazione nel senso di trasfigurazione, di trasformazione radicale. Quindi comincia una trasformazione. E quindi noi siamo già, il nostro corpo non è più legato, non diventa più un peso, ma diventa trasfigurato. Anche se nessuno con il suo corpo mortale e corruttibile può entrare nel regno di Dio, tuttavia, in forza della solidarietà con Cristo, è candidato alla risurrezione, questo. Cioè non è l'essere figlio di Adamo che ti rende erede della risurrezione, ma l'essere unito profondamente a Cristo, il battesimo. Cioè il vostro essere battezzati, essere radicati in Cristo, essere immersi in Lui, battesimo vuol dire questo, essere immersi, stessa barca, via la stessa esperienza, uniti a Cristo, questo ti rende erede della risurrezione. E allora vedete, quindi come abbiamo portato questa immagine dell'uomo tratto dal fango, l'immagine è la morfè, metamorfeo, metamorfosis, l'immagine dell'uomo tratto dal fango, così porteremo l'immagine dell'uomo, ecco la metamorfosis, ecco il cambiamento. Ecco la trasformazione, trasfigurazione. Vi dico, o fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, è quello che vi ho detto adesso, né ciò che è corruttibile eredita l'immortalità. Cioè il nostro corpo, la nostra fragilità non è capace di questo. Noi non siamo capaci di Dio, ma è Gesù che ce ne ha reso capaci. È la nostra unione con Gesù che ci rende eredi della risurrezione, non la nostra povera umanità, perché nella nostra povera umanità facciamo esperienza di tutta la nostra fragilità e quindi della nostra incapacità radicale. E questo è veramente bello, vuol dire grazie Signore, perché anche qui domando al Signore che cosa desidero e voglio. Signore, desidero entrare anch'io nella comprensione spirituale, non è tanto il capire con la testa, no? Ma il gustare le cose di Gesù, il gustare le cose di Dio e cominciare a dire, Signore, ma che meraviglia capire che Tu veramente sei in grado di fare questo, Che quello ancora, ripeto, ciò che diceva la nostra Giuliana di Norwich, Tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà bene. Oh Signore, il sapere questo mi dà gusto, mi dà gioia, mi dà consolazione, mi apre alla speranza, mi fa capire che quando io vivo con onestà, trasparenza, verità ciò che Tu mi dai, certamente Tu non lasci cadere questa mia buona volontà, ma Tu trasformerai tutto e mi fai partecipe della Tua vittoria. E io stesso divento una persona nuova. Capite che questo ci dilata il cuore, la speranza, la fiducia? E in fondo è questo, penso, è questo ottimismo di fondo che anima il nostro Papa Francesco, che la gente dice, ma come fa quest'uomo di 78 anni a dire queste cose? Ma io dico, ma niente di nuovo, perché alla fine questo Gesù nel Vangelo e Paolo nei suoi scritti continua a ripeterlo. Cioè, noi cristiani siamo coloro che con questa certezza possono guardare in faccia a qualunque mostro mondano senza lasciarsi né scoraggiare né travolgere. Ma perché noi? San Paolo dice, nos autem sensum Christi habemus. Cioè, noi abbiamo il gusto e il modo di leggere le cose di Cristo. E se tu hai questo modo, niente ti fa più paura. E questo... Tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene, perché leggi le cose con gli occhi di Gesù. In un peccatore, in un fallito. Gesù non vede un fallito, vede un figlio ferito che ha la possibilità di riprendere grazie all'amore che il padre versa nel suo cuore, capite? È la stessa cosa, ma vista dall'altra parte, no? In una caduta Gesù non vede la caduta, ma vede la possibilità di rialzarsi. È il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Noi siamo coloro che muoiono di sete davanti a un bicchiere mezzo pieno, dicendo che è mezzo vuoto, mentre Gesù dice: ma guarda, comincia a bere quello, guarda che qui ha già cominciato qualcosa di bello, comincia a sottolineare il bello che io ti ho dato e il mio essere con te. Se sono con te, anche se cadi, non devi aver paura, sono con te, io sono con voi ogni giorno fino alla fine di questo eone, cioè di fine di questa storia, e dunque che paura hai? Perché ti lasci scoraggiare? Questo è tipico del nemico, Il nemico sottolinea tutto ciò che non hai, Gesù sottolinea tutto ciò che ti è stato dato, capite? Il nostro stile è questo spesso, è quello di persone che continuano a fare l'elenco davanti a Dio: Signore, non mi hai dato questo, non mi hai dato questo, non mi hai dato questo, e non ci rendiamo conto di tutto ciò che ci ha dato, no? E lui ci ha dato tutto, ci dà se stesso, questo stare con noi, malgrado tutto. Non ci ha detto Gesù: se sarai bravo, se io sarò con te, no, no, io sono con te, comunque sia. Io porto ogni cosa al bene, qualunque cosa succeda. Io non mi arrendo di fronte ai fastidi, alle difficoltà, addirittura ai tuoi no. Se no Gesù sarebbe sceso dalla croce, no? Che cos'è la croce di Gesù? È scegliere di essere un sì all'amore quando tutto ti direbbe di essere un no. Chi glielo ha fatto fare star su? Nessuno. Vieni giù, ti crederemo. Chi se ne frega se tu muori per noi? E Gesù dice: no, io continuo ad essere un sì, anche se tutti mi dicono no, io sarò un sì, perché ho deciso di essere un sì. Quindi vivere questo sì fino in fondo, anche che intorno non c'è nulla che mi spingerebbe a farlo, ma che importa? Perché sono sicuro che l'ultima parola è quella della vita e non quella della morte, perché io vengo dal Padre, e il Padre è il Padre della vita, il Padre di ogni grazia, di ogni benedizione, cioè vita. Benedizione vuol dire proprio questo, Vuol dire dire bene, ma vuol dire proprio questo. Dire che noi, che il Padre ci benedice, vuol dire il Padre mi prende sulle sue ginocchia e mi dice: tu sei mio figlio. Questa è la benedizione. Perché proprio è la parola, appunto, Berekot, Bereka, la benedizione è Bereke, che vuol dire ginocchio, cioè è il padre che prende il figlio che gli è stato messo ai piedi, lo prende, lo mette sulle ginocchia per dire: tu sei mio figlio, io mi prendo cura di te, sarò sempre tuo padre, non ti abbandonerò mai, io ti porterò sempre ogni cosa tua al bene e non mi arrenderò di fronte ai tuoi no. Non vuol dire che io prevaricherò, non vuol dire che io sfonderò le porte, mi siederò paziente ad aspettare che tu ritorni. Non sai bene che è questo, cioè noi quando diciamo di amare qualcuno rischiamo di voler sfondare la porta del cuore dell'altro. No, guarda, se l'altro dice no, rispetta il suo no, e Dio lo rispetta perché ci vuol bene, sa aspettare. Se il mio bene è più forte del suo no, il suo no cederà e tornerà. Perché il padre sta a casa in attesa del figlio cosiddetto prodigo? Perché sta a casa? Perché ha fiducia nel pane che è buono che gli ha dato. Il figlio va via, prova tanti pani, se n'è andato, ha provato il pane degli amici, ha provato il pane della sensualità, ha provato il pane, eccetera, e poi alla fine dice: tutto questo era ghianda, tutto questo è amarezza. Quanti servi in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Torna a casa perché ha scoperto, stando lontano, la bontà del pane che gli è stato dato. Se il pane è buono, il figlio tornerà, non ti preoccupare. Il padre è così fiducioso che gli ha dato un pane buono che sa che tornerà. Mentre noi, in realtà, siccome non abbiamo fiducia nel bene che abbiamo voluto all'altro, vogliamo a tutti i costi tirarlo indietro con le corde, no, non scappare, non andare. sei fiducioso nel bene che gli hai dato? Boh, lascialo andare. Questo bene produrrà i suoi frutti, lascialo fiorire. Ogni seme di bene seminato prima o poi fiorirà. Abbi fiducia. Se Dio fosse così, capirete, noi saremmo in una gabbia da canarini, eh? Perché ci tiene dentro, perché se no scappiamo. Ma questo non è amore. È una camera gas, come dice la famosa canzone, no? Questo amore è una camera gas, per forza. Perché non c'è respiro, perché ti sto sul collo, perché... E se vai via, e come faccio? In realtà non ho paura, cioè non ho paura che tu ti perda, ma ho paura io di perdermi, perché io ti ho preso come il mio attaccapanni, mi sono attaccato a te, e se perdo attaccapanni cado in terra io. Ma Dio è amore, e sa che non è così, cioè... Io ti do il mio amore gratuitamente e se tu lo rifiuti so che poi ti pentirai e tornerai, perché il pane che ti ho dato è buono. Capite? Allora, questo amore grande di Dio che veramente è, ci insegna che cos'è amore, e Gesù ce lo insegna sulla croce. Per questo il modo di dire Dio si chiama croce. Vuoi sapere come si fa a dire Dio? Croce. Cioè, è lì che capisci chi è Dio. Questo Dio che ti dona tutto, ma non ti ricatta neanche in quel momento. Non ti dice, sta attento però, che però finirai male. No, no. E la prova sta che dopo la risurrezione Gesù non è apparso a Pilato facendolo morire di infarto. Non è che è apparso al sommo sacerdote facendogli venire la cagarella, scusate, la diarrea. Che spavento questo qui, uno sconvolgimento viscerale che lo ha condotto a... No, assolutamente no. Questi hanno avuto tutto per poter credere, se volevano. Io so che ti ho dato tutto di bene. Quando ti renderai conto di questo bene, tornerai. Questo è il vero amore. Se no, invece la fretta, il bruciare le tappe, non viene da Dio, è tipico del demonio. Il demonio fa sempre le cose in fretta e le fa male. Come dice un vecchio proverbio italiano, no? Presto è bene, raro avviene. Mentre Dio fa le cose coi suoi tempi, no? 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Quindi la pazienza di Dio, che è la pazienza dell'agricoltore, che è la fiducia nel buon seme. Ho talmente fiducia nel buon seme che aspetto, certamente qualcosa verrà fuori. E questo veramente è questa bellezza, no, di Dio, eh? Quest'ultima parola che è la parola di vita, eh? Tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene.